Astronauticast. Astronauticast, stagione 13, episodio 24. Benvenuti a questo giovedì spaziale, un giovedì 9 aprile 2020, siamo in vista quasi della Pasqua. Con me questa sera c'è Marco Zambianchi, il Pota.
Aspetta che devo smutare il microfono. Ciao a tutti, ben ritrovati amici ascoltatori da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Poi c'è Riccardo Rossi.
Un saluto a tutti da Riccardo Rossi da Modena e benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast.
E Gianpietro Ferrario.
Un saluto, buon ascolto da Gianpietro da Rogeno.
Allora, Astronauticast, lo sapete ormai, ve lo diciamo tutti i giovedì, è il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, e come podcast, come associazione, come sito di notizie, come forum, ci trovate praticamente su tutti i canali. Siamo su Twitter, siamo su Facebook, siamo su Forum Astronautico, siamo su Astronauti News. Ma direi siamo che possiamo... Esatto. Possiamo cominciare a vedere un po' le notizie di questa settimana. Abbiamo un annuncio da parte di Boeing, che un po' tutti diciamo che ci aspettavamo, ma vediamo più tardi di cosa si tratta. Poi abbiamo, finalmente, un Expedition. È partita la Soyuz MS-16, quindi la Stazione Spaziale Internazionale si è rimpolpata un po', da tre astronauti siamo aumentati un pochino, per fortuna. E poi abbiamo una novità da parte di SpaceX, che vi avevamo annunciato giovedì scorso, ma che...
La guffata della settimana.
Esatto. Potremmo fare la rubrica, la guffata della settimana. E poi le nostre rubriche, senza purtroppo nonno Apollo questa sera, ma probabilmente lo rivedremo giovedì prossimo, quindi non ci sono le storie di nonno Apollo, ma c'è una buona sezione di link della settimana, e poi invece c'è una poverissima astronautica agenda, come da un po' di tempo a questa parte. Dunque, vediamo un po' di iniziare allora con le notizie. Che cos'è questo annuncio di Boeing che ci aspettavamo, o meglio, speravamo un po' tutti che prima o poi lo dicessero? Boeing lunedì scorso, il 6 aprile, ha annunciato che eseguirà l'OFT2, ossia l'Orbital Flight Test 2 del suo Starliner. Il primo, come sappiamo, era andato male, era stato a dicembre dell'anno scorso, il 20 dicembre dell'anno scorso, e penso che ce lo ricordiamo un po' tutti, perché c'è stata una sfilza di glitch, di problemi, che a causa dei quali lo Starliner non ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale. Però Boeing non aveva annunciato subito: ok, ne faremo un altro, cercheremo di capire quali sono i problemi, cercheremo di verificare, metterli a posto e ne faremo un altro prima di inviare un equipaggio a bordo della stazione. C'era ancora il dubbio, fino alla settimana scorsa, che potessero lanciare effettivamente il primo equipaggio dopo l'orribile test di qualche mese fa. E invece, per fortuna no, hanno deciso di farne un secondo. E ha anche annunciato, ha rassicurato i suoi contribuenti, anzi i contribuenti americani, che l'intero costo sarà sostenuto da Boeing stessa, quindi NASA non ci metterà un centesimo. NASA significa appunto i contribuenti, le tasse, quindi nessuno pagherà niente se non Boeing. Si tratta di una cifra pari a 410-420 milioni di dollari, che va a coprire sia i costi, mamma mia, sia i costi di questo secondo lancio, sia tutte le spese sostenute per verificare i problemi che c'erano stati nel primo lancio. Insomma, il primo lancio, che cosa era successo? Lo ricapitoliamo un attimo. Il 20 dicembre Un Atlas V, un Atlas 5 è partito con a bordo la navetta CST-100 Starliner, che senza equipaggio doveva raggiungere comunque la Stazione Spaziale Internazionale, come aveva fatto SpaceX a marzo dell'anno scorso, se non ricordo male, con la Crew Dragon 1, dove invece il test era andato molto bene, si era agganciata alla Stazione Spaziale ed era tornata a terra pochi giorni dopo. Doveva essere la stessa cosa. Invece pochi minuti dopo il lancio, al momento praticamente del distacco dello Starliner dall'upper stage, dallo stadio superiore dell'Atlas, sono iniziati i problemi. I team di terra si sono accorti che l'orologio interno della capsula segnava un orario diverso rispetto a quello che doveva, ossia aveva una sfasatura di ben 11 ore. Rispetto ai tempi di missione. L'orologio della capsula è quello che gestisce tutte le attività che deve fare la capsula, quindi dal distacco dall'upper stage si dovranno accendere i propulsori, si dovrà mettere in una configurazione tale per poter entrare in orbita e poi arrivare alla stazione spaziale, ma avendo 11 ore di sfasamento la capsula ha iniziato ad andare in confusione, non capiva più che cosa doveva fare, era praticamente, pensava di essere in un altro punto della missione. A causa di questo i propulsori non si sono accesi, poi si sono accesi troppo, fatto sta che il carburante si è sprecato perché non ne ha speso di più per riuscire ad arrivare in quel punto in cui pensava di essere, e quindi si è deciso subito, insomma si è capito subito che non poteva arrivare alla stazione spaziale e si è fatta rientrare. Si è fatta rientrare con calma però, nel senso non subito, ma si sono aspettati un paio di giorni facendole fare qualche orbita attorno alla Terra. In realtà quando si è scoperto di questo problema all'orologio della capsula, il team di terra ha provato ad inviare dei comandi manuali. È stato sottolineato più volte da Boeing durante le conferenze post volo che se ci fosse stato un equipaggio a bordo, l'equipaggio stesso avrebbe potuto prendere in mano la situazione e gestire, modificare i parametri della capsula e gestire quindi la situazione potendo arrivare alla stazione spaziale. A bordo non c'era nessuno, quindi la situazione è stata presa in carico dal team di terra, che ha provato a mandare dei segnali alla capsula, ma pare che sfiga ha voluto che in quel momento non ci fossero satelliti disponibili. Pare che fosse il momento in mezzo tra il passaggio di un satellite di comunicazione e l'altro, quindi non sono riusciti a mandare i segnali. Hanno deciso di farla tornare a terra, però visto che c'erano dovevano comunque validare degli altri sistemi non dico per passare perché ormai questo test non è passato, però visto che c'erano hanno provato a validare tutti insomma gli altri sistemi di bordo che potevano, quindi hanno atteso un paio di giorni, le hanno fatto fare un po' di orbite e durante queste orbite Boeing ha comunicato che il team ha avuto un'altra trentina di situazioni di difficoltà nel comunicare con la capsula, quindi non è riuscito a comunicare un'altra trentina di volte. Questo chissà se effettivamente anche la prima volta era un problema di satelliti non allineati o se effettivamente c'era un altro problema nel sistema di comunicazione della capsula. Comunque sì, insomma, i problemi ecco, erano seri. Un'ultima grossa difficoltà che è stata resa nota dopo il rientro della capsula è che durante proprio il rientro, nel momento del distacco del modulo di servizio dal modulo abitato, se non si fosse intervenuti qualche ora prima da terra, ci sarebbe stato il rischio, se non la certezza, che il modulo di servizio avrebbe colliso con la capsula. Quindi i due si sarebbero scontrati facendo praticamente scoppiare la capsula abitata nell'atmosfera. Questo perché Per un problema ai thruster, si dice, per difficoltà di accensione dei thruster. In realtà Tesla Rati va un po' più nel dettaglio nei suoi articoli, dicendo che se non si fosse stato trovato il secondo bug del software, quindi anche qui si parla di bug di software, alcune valvole dei thruster si sarebbero ghiacciate e di conseguenza non avrebbero potuto accendersi, e per separare ulteriormente la capsula dal modulo di servizio, facendo scontrare le due parti. Quindi le difficoltà erano tante e se ne sono contate 49, quindi una cinquantina di problemi, e la commissione d'inchiesta, il Safety Advisory Panel, ha suggerito a Boeing una sessantina di azioni correttive che dovrebbe appunto adesso aver messo in pratica, dovrebbe aver corretto, e vedremo con il prossimo Orbital Flight Test 2 se tutto andrà bene. Quando sarà? Non è stato comunicato ufficialmente da Boeing, si pensa che avverrà verso ottobre, novembre, in autunno, comunque insomma verso la fine dell'anno 2020. Di conseguenza non ci sarà nessun volo abitato di Boeing quest'anno, si andrà al 2021, a differenza invece di SpaceX, che sta invece preparando i suoi astronauti e la sua Crew Dragon 2 a volare verso fine maggio. Se non ci saranno rallentamenti, insomma, a causa della situazione che sappiamo, ma chissà, probabilmente no, perché già vediamo le foto degli astronauti che si stanno preparando, stanno cominciando, non dico i riti, ma le procedure, per il lancio, stanno già provando a testarle. Abbiamo visto la vestizione con le nuove tute, abbiamo visto che anziché il pulmino viola di Baikonur, gli astronauti di SpaceX avranno una Tesla, quindi approcceranno il pad a bordo di una Tesla e insomma è ancora fissato verso fine maggio. Quale capsula userà Boeing? Dunque, Boeing ha attualmente all'attivo diciamo tre capsule. La prima, che era la Spacecraft 1, è stata quella del test sul pad. Che di novembre del 2019, che era andato bene, a parte insomma l'apertura di un paracadute. Vabbè, poi ci hanno tenuto a specificare che non era il sistema di paracadute che non funziona, ma uno dei paracadute era stato piegato male prima di inserirlo nella capsula, di conseguenza non si è svolto, non si è aperto ed è scesa con due paracaduti, comunque con due paracadute. Comunque è scesa, tutto bene. Magari la botta è stata un po' più forte, però tutto ok, quello è andato bene ed era la Spacecraft 1. La Spacecraft 2 è questa nuova, questa dell'Orbital Flight Test 2 che andremo a vedere a fine anno. La Spacecraft 3 invece era quella dell'Orbital Flight Test 1, quello che è andato male, male, male a dicembre del 2019 e doveva essere quella che portava in orbita il secondo equipaggio, quindi quello con Sanita Williams, tant'è che lei stessa l'aveva già battezzata, aveva battezzato Calypso, l'aveva chiamata Calypso la Spacecraft 3 perché doveva essere la sua. Invece, dato che la Spacecraft 2, quella dell'Orbital Flight Test 2, appunto farà questo test e non porterà in orbita il primo equipaggio come si pensava, a Sanita toccherà, esatto, la Spacecraft 2, quindi dovrà ribattezzarla dovrà battezzarne un'altra, ecco. Invece Calypso porterà a bordo il primo equipaggio, quindi nel frattempo sta venendo ristrutturata e porterà a bordo della stazione spaziale Chris Ferguson, Mike Fink e Nicole Mann. Ecco, quindi questa è la novità annunciata da Boeing e speriamo che vada tutto bene. Attendiamo di vedere questo secondo Orbital Flight Test.
È stato un po' un disastro, insomma, questo di Boeing. Credo si siano autoinflitti una multa di 400 milioni di dollari più che altro per riconquistare o per fare di tutto per riconquistare la fiducia di NASA, che sono sicuro abbiamo già discusso in precedenti puntate, però vale la pena forse ricordare l'importanza di fare quello che si chiama tecnicamente l'end-to-end test, cioè una realtà come quella di una missione spaziale è complessissima perché è fatta di tanti sistemi e sistemi di sistemi che devono interagire tra di loro, ed è naturale che ciascuno di questi componenti venga sviluppato e testato in maniera indipendente. Ma l'end-to-end test significa mettere tutti questi sistemi di sistemi che il giorno del lancio dovranno lavorare insieme, collegati uno all'altro, e poi si simula appunto tutti gli eventi, tutta la trasmissione dati, tutte le procedure dell'equipaggio, quindi tutte le azioni che si vanno a compiere sia a livello tecnico sia a livello di persone il giorno del lancio, per assicurarsi che tutto vada bene. Dopodiché c'è il lancio, ci sono i test previsti durante il volo della capsula, e il problema principale è che Boeing pare non abbia mai effettuato il end-to-end testing fino al momento del lancio. Ovviamente le prove in volo si potevano fare solo quel giorno lì, ma tutto il resto si poteva programmare di testare prima, ed è lì che è andata a cadere la tecnologia, la capacità di testare di Boeing. Si è mancato su questo aspetto, ed è vero, come dicevi tu Veronica, che probabilmente con un equipaggio a bordo tutto questo sarebbe stato corretto all'istante grazie all'addestramento che gli astronauti hanno, però è stato un bello smacco, e secondo me, dopo lunghe riflessioni, dopo anche un rapporto che era uscito con ulteriori dettagli abbastanza imbarazzanti per Boeing, si è deciso per questa strada. E nel rapporto, tra l'altro, si faceva accenno che questa è vero che le comunicazioni si sono interrotte per questo cambio tra i due satelliti, ma ci si è trovati in quella situazione che è assolutamente prevedibile, perché lo prevediamo noi quando si fanno manovre con i satelliti, di avere sempre almeno un'antenna in vista se c'è bisogno di comunicare. Ecco, ci si è trovati in quella situazione perché l'assetto non era ottimale a causa di tutte le accensioni, di tutte le problematiche che sono avvenute. Quindi sì, hanno detto la verità, ma hanno omesso un po' il contesto che è poi saltato fuori in questo rapporto. Quindi sicuramente hanno deciso di mettere le mani al portafoglio e investire per riconquistare un po' di fiducia.
Parlando sempre di Stazione Spaziale Internazionale e di equipaggi, chi invece sicuramente arriva a bordo dell'ISS è chi parte a bordo delle Soyuz, perché lì andiamo sul sicuro. Quindi oggi chi è arrivato a bordo della Stazione Spaziale, Marco, a bordo di una Soyuz?
A bordo della Soyuz MS-16 sono arrivati l'americano Chris Cassidy e i russi Anatoly Vanishin e Ivan Wagner. Sono partiti questa mattina, appunto il 9 aprile, se ci state ascoltando in differita, dalla piattaforma di lancio 31-6 del cosmodromo di Baikonur, perché la tradizionale rampa di lancio normalmente utilizzata, che è il Gagarinsky Start, quello da cui è partito Yuri Gagarin, è in ristrutturazione. Ma così, sempre per fare un pochino di almanacco, sono partiti dalla stessa rampa di lancio, appunto la 31-6, utilizzata il 23 novembre del 2014 da Samantha Cristoforetti. Tutto è andato bene e nel giro di 6 ore l'equipaggio è arrivato al rendezvous con la Stazione Spaziale Internazionale quando erano circa le 16:15. Quindi hanno percorso 4 orbite per raggiungere l'avamposto, e una volta attraccati si è dato il via alle solite ormai procedure di sicurezza, che significa equalizzare la pressione dai due lati del portello, pressurizzare la piccola intercapedine che si forma tra la piattaforma di aggancio della Soyuz e l'interfaccia di aggancio dell'ISS. Dopodiché, quando tutti questi controlli hanno dato esito positivo, intorno alle 17 ore italiana si sono aperti i portelloni e appunto Cassidy, Vanishin e Wagner sono entrati nell'ISS. Cassidy e Vanishin sono due ultra veterani, diciamo, dal punto di vista di viaggiatori dell'ISS, perché sono al loro terzo volo, alla loro terza missione a bordo della stazione, mentre per Ivan Wagner si è trattato dell'esordio, quindi sicuramente forse il giorno più emozionante della sua carriera. E siccome l'ho sentito molte volte raccontare dagli astronauti questa cosa, quando ho assistito in diretta all'ingresso degli astronauti mi sono soffermato a guardare i loro movimenti, perché una delle differenze che Luca Parmitano ha raccontato tra l'ingresso dell'ISS nel suo primo volo e quello del suo secondo volo è che bastano pochi istanti per riprendere confidenza con un ambiente che, per quanto completamente estraneo all'esperienza umana di tutti i giorni, ritorna a essere stranamente familiare, perché comunque ci avete passato 6 mesi se avete già effettuato una missione sulla stazione. Ecco, volevo vedere quanto era impacciato il povero Wagner, che appunto, sempre a detta degli astronauti, si troverà nella difficile posizione di adattare se stesso, i suoi organi di senso, il suo sistema di equilibrio a quello che è l'assenza di peso, ma anche a prendere confidenza con tutti i sistemi di bordo. A questo proposito, un'altra delle cose che vengono fatte dagli equipaggi è un briefing di sicurezza, nel quale il comandante avvisa dei regolamenti e delle procedure di sicurezza per raggiungere le Soyuz immediatamente, nel più breve tempo possibile, in caso di incidenti, più tutta un'altra serie di compiti, naturalmente, che sono formali ma anche importanti per far capire ai nuovi arrivati che bisogna mettersi sempre, insomma, bisogna essere pronti, bisogna mettersi nella mentalità giusta, perché inizia un periodo di adattamento dove ancora per qualche giorno i sensi sono sfasati, e il periodo di adattamento cambia da astronauta ad astronauta. Alcuni si sentono benissimo, altri hanno dei mal di testa per qualche giorno, ma in generale nel giro, diciamo, di una settimana, 10 giorni, si trovano poi abbastanza bene. Una peculiarità di questa missione è che l'esordio per il trasporto di equipaggi del vettore Soyuz 2.1A. Si tratta di una versione aggiornata del Soyuz SFG che è in uso che è rimasto in uso fino al 25 settembre del 2019, con una carriera che era iniziata nel 2004. Ora, io sono un grande appassionato di astronautica, ma devo dirvi la verità: se mi chiedeste oggi di farvi la differenza tra un Soyuz 2.1A e un Soyuz FG, raga, io fallirei alla grande. No, cioè, guardato da fuori è praticamente impossibile vederlo, ci sono una serie di dettagli tecnici, ma non vi aspettate, se andate a vedere le immagini, di vedere completamente un altro razzo. Si tratta di evoluzioni di quel modello che fu inaugurato dall'allora Kolarev negli anni 60, proprio per portare Yuri Gagarin in orbita. Naturalmente nel corso degli anni sono cambiate tutta una serie di strumentazioni, prima elettromeccaniche, adesso completamente elettroniche, poi analogiche, poi completamente digitali, ma sostanzialmente si tratta di un cavallo da soma che davvero per questi 50 anni quasi sta tirando la carretta delle spedizioni con equipaggio umano nello spazio, prima sovietiche e russe oggi. Ebbene, siamo arrivati a questa nuova evoluzione. Mi ricordo che forse Riccardo aveva fatto in uno degli episodi scorsi una lunga disamina su questa cosa. Magari è un falso ricordo, Riccardo.
Dici sulla differenza tra sì. Soyuz FG e 2.1?
Sì, sì.
No, non penso. No. Anche perché, non, come dici te, non, visivamente non so dove andare proprio a vedere la differenza, se si vede, se c'è.
Forse, Marco, ti ricordi qualcosa sugli SLS, le varie versioni di SLS?
Gli spiegoni di SLS, esatto, di Riccardo sono indimenticabili. No,
gli spiegoni, è stata una quella puntata lì che no, mi fa piacere che sia entrata negli annali.
Il gota. Dunque, c'è da dire anche che l'equipaggio è arrivato a questo lancio nel pieno della crisi Covid-19. È impossibile non parlarne, perché normalmente l'equipaggio sta in quarantena proprio per le stesse ragioni, per evitare di prendere le più stupide malattie che poi possono andare ad esplodere sulla ISS, infettando non solo chi arriva, ma magari chi è anche sulla ISS in una situazione in cui fisicamente magari si è già un po' debilitati da vari mesi di assenza di peso. In questo caso, diciamo che l'equipaggio ha effettuato l'ultimate quarantine, no? Quindi l'epitome della quarantena, perché non solo è rimasto in isolamento saltando tutta una serie di riti che erano abbastanza famosi, anche qui mi ricordo che Paolo Amoroso ha fatto addirittura una puntata di Nonno Apollo per ricordare le ritualità dei lanci umani con equipaggio umano dalla Russia, tra cui la mancanza completa delle famiglie al momento della partenza degli astronauti verso il poligono di Baikonur, che è un momento estremamente toccante. Potete andare per esempio a cercare il video di Luca Parmitano per tutti e due i suoi lanci. Naturalmente le lacrime scorrono copiose, nemmeno fossero portati al patibolo questi astronauti. Comunque questo rito dell'addio super lacrimoso se lo sono risparmiati, e di fatto sono entrati in quarantena come normale durante la loro preparazione pre-lancio e continueranno una lunga quarantena lontanissimo dal pianeta Terra, fanno il massimo del social distancing probabilmente, magari non tra di loro a bordo dell'ISS, ma di sicuro nei confronti del resto dell'umanità sono super social distanziati per i prossimi 6 mesi. Cosa succede poi quando gli astronauti si trasferiscono al poligono di Baikonur? Beh, vanno a prendere possesso della loro navicella spaziale, gli vengono fatte una serie di briefing, viene fatto l'handover, quindi la consegna ufficiale della capsula al trio che ci viaggerà, e poi si svolgono alcune cerimonie che sono state fatte però in maniera del tutto sicura, tra cui andare a piantare il loro alberello al centro di Baikonur, dove c'è proprio un viale che è fiancheggiato da questi alberi piantati dagli astronauti nel corso di tutte le spedizioni di questi anni del programma ISS condiviso tra vari paesi, e poi si va a rendere omaggio, ad innaffiare la pianta lasciata da Yuri Gagarin. E naturalmente poi gli astronauti e i cosmonauti il giorno del lancio vengono infilati nelle tute, si fanno le ultime prove di pressurizzazione e poi con un pulmino vengono portati alla base del razzo, dove poi fanno le ultime foto, gli ultimi saluti dai piedi della scaletta che li porterà dentro la capsula. Lì vengono tra l'altro accolti da Rogozin e da una serie di alti ufficiali di Roscosmos, anche lì in una maniera molto rituale, perché se andate a vedere le foto vi accorgete che non sono messi in un punto a caso, ma che questa cerimonia avviene mentre tutti i personaggi coinvolti stanno all'interno di un determinato quadrato dipinto per terra con le strisce con cui di solito si fanno i parcheggi. C'è un posto per ciascuno e ciascuno è al suo posto, e in questo modo, se vogliamo formale ma anche tradizionale, viene dato l'ultimo saluto da parte degli istruttori e di Roscosmos, che li ha ospitati, li ha accolti, li ha addestrati fino a quel momento, al trio in partenza. Cosa faranno a bordo della stazione spaziale? Beh, intanto saranno in compagnia dei loro colleghi ancora per circa 7 giorni. Dopodiché, in teoria, ci saranno delle navicelle che arriveranno. Vi dico delle date, vi dico dei periodi, prendiamoli con le pinze, perché chiaramente stiamo vedendo in questi giorni che tutte le missioni vengono piano piano spostate in avanti di una settimana, di 2 settimane, e viene fatto questo progressivamente. Più si allunga il periodo di isolamento e di interruzione dei lavori dovuti a Covid-19 e più queste missioni vengono spostate nel futuro. Ma intanto il 25 aprile dovremmo festeggiare la nostra festa nazionale con il lancio della Progress MS-14. Non è che lanciano la Progress per il giorno della liberazione, ma è una interessante coincidenza, perché magari potremmo essere a casa a guardarli, sperando che siamo a casa per la festa e non per le misure di lockdown. A circa un mese di distanza, quindi parliamo...
L'MS-14, Marco, sei sicuro?
Questo sto leggendo sull'articolo, se c'è un errorino lo andiamo a correggere.
Aspetta che vado a vedere, perché forse...
Allora, diciamo diplomaticamente che aspettano una Progress. Potrebbe essere la 14, ma andiamo a verificare.
Sì, 25 aprile vedo in agenda.
Sì. E a un mese di distanza, quindi verso il 25 marzo, è previsto l'arrivo dell'HTV-9, il mezzo da rifornimento giapponese che un po' ricorda il nostro ATV. Ve lo ricordate l'ATV? Andate a farvi una ricerca sul forum, un veicolo bellissimo da cui deriverà il modulo di servizio di Orion. Questo HTV è battezzato Konutori 9, mentre nel mese di maggio, e qui andiamo però senza specificare il giorno, dovrebbero arrivare Douglas Hurley e Bob Behnken a bordo della prima Crew Dragon. Diceva prima Veronica che il primo volo di CST-100 scivolerà al 2021, facendo tutti gli scongiuri che conoscete, naturalmente noi non siamo superstiziosi, dovrebbe essere invece la Crew Dragon, il primo mezzo privato a raggiungere con un equipaggio la stazione spaziale. E quindi nell'ultimo volo di test, tra l'altro volo che era stato previsto in pochi giorni, ma che probabilmente verrà allungato per dare una mano all'equipaggio a bordo, che è sempre conteso tra i lavori di manutenzione della stazione e il tempo richiesto dagli esperimenti, che sono naturalmente la ragione principale per cui il progetto stesso dell'ISS viene portato avanti. Da giugno a settembre si dovrebbero alternare altre navette cargo per l'approvvigionamento dell'equipaggio, ma anche per smaltire quello che non è più necessario. Ricordiamo per esempio che a bordo della stazione non solo non c'è un vero frigorifero, quindi non si può tenere cibo fresco, ma non c'è nemmeno la lavatrice, e quindi diciamo che i vestiti si possono portare, forse riportare dopo qualche settimana, ma di fatto tutto quello che è sporco viene appallottolato in un sacchetto e messo da parte perché diventa un rifiuto. A metà ottobre, una settimana circa prima che Chris Cassidy, Anatoly Ivanishin e Ivan Wagner tornino a casa, dovrebbe arrivare l'equipaggio della Soyuz MS-17, che è formato dai cosmonauti Nikolai Tikhonov, Andrei Babkin e dall'astronauta americano Stephen Bowen. Naturalmente tutta questa parte finale andrà verificata. Vi possiamo consigliare non solo di seguirci ovviamente sul podcast, ma anche di dare un'occhiata a Forum Astronautico, dove abbiamo proprio un topic dedicato a Expedition 63 che viene aggiornato regolarmente. E se vi siete persi le immagini del lancio, del docking e dell'ingresso in stazione spaziale degli astronauti oggi, sempre su Forum Astronautico trovate tutti i link, tutte le foto, anche inquadrature spettacolari. Io ho fatto l'indisciplinato e mentre aspettavo che arrivaste voi nella pretrasmissione ho cambiato lo sfondo e ho messo una bellissima foto che ho pensato fosse abbastanza originale dei motori a razzo del Soyuz 2.1A nel momento della partenza, bellissima ovviamente a mio parere.
Se scendono a ottobre magari hanno anche la possibilità di vedersi attraccare o di aiutare lo Starliner ad attraccare
nel secondo
magari.
Volo?
Sì, nel secondo sì.
Di test, sì sì,
esatto.
Sarebbe una gran cosa, una bella soddisfazione per questi equipaggi. Speriamo.
Adesso di chi andiamo a parlare? Andiamo a parlare di SpaceX, dai che da un po' che non parliamo di SpaceX. Che cos'è successo, Ricky, che abbiamo gufato la settimana scorsa?
No, se vi ricordate, la settimana scorsa durante la puntata si stava così, c'era del movimento a Boca Chica perché stavano per fare il consueto test di pressurizzazione della Starship, stavolta al numero 3, per vedere se dopo si sarebbe potuto passare alle fasi successive, cioè a fare uno static fire con i Raptor installati e poi addirittura fare un primo saltello di un centinaio di metri. E la cosa è stata anche fatta abbastanza velocemente rispetto a quello che era successo, diciamo, al fallimento catastrofico che era successo in un test analogo per la Starship SN1. Era successo solamente il 28 febbraio del 2020, che se vi ricordate, durante la pressurizzazione del serbatoio, di fatto il serbatoio è esploso. Ricordiamo che per questo tipo di test non viene utilizzato né l'ossigeno né il metano raffinato, cioè i due combustibili e comburenti che verrebbero utilizzati nel lancio vero e proprio, ma si è utilizzato dell'azoto, che comunque ha delle proprietà che sono significative per fare dei test criogenici, però è assolutamente innocuo, quindi anche in caso di esplosione, cioè salvo okay, i danni dell'eventuale onda d'urto del serbatoio che esplode e così il riversamento di liquido criogenico sulle strutture di terra nelle immediate vicinanze, non c'è pericolo di esplosioni o qualcosa di più, insomma, pericoloso. E il 27 febbraio di fatto avevamo perso la Starship SN1, e la Starship SN2 di fatto non è stata neanche presa in considerazione, perché proprio alla luce di quello che era successo alla Starship numero 1, la Starship numero 2 comunque aveva delle criticità che insomma avrebbero potuto portare a un risultato analogo a quello di Starship numero 1, quindi di fatto la SN2 è solamente stata utilizzata per validare dei processi della saldatura, perché ricordate che questi oggetti cosa sono? Sono degli anelli di acciaio del diametro di 9 metri e sovrapposti l'uno all'altro, quindi anche in queste fasi di prove si stanno cercando di ottimizzare i processi produttivi di questi oggetti. E quindi la Starship SN2 è stato solamente utilizzato come, diciamo, modello in scala reale per ottimizzare i processi di lavorazione dell'acciaio e della costruzione così, del prototipo stretto, del prototipo stesso. Dopodiché, allora si è deciso di andare direttamente a fare il test simile a quello avvenuto a Starship SN1 con il modello con il con, sì, con il modello con numero seriale SN3. E questo è successo nella notte tra il 2 e 3 aprile, quindi di fatto 27 febbraio, 2 aprile, è praticamente passato solo un mesetto per, insomma, per mettere in piedi un nuovo prototipo da testare. Quindi vi ho fatto tutto questa bella introduzione. È andata bene? No, non è andata bene. E hanno cominciato a caricare i serbatoi come nel caso precedente con azoto liquido. C'è stato un primo problema riguardo al quale Elon Musk ha anche twittato, notificando, insomma, comunicando che si era riscontrato un problema ad una valvola del segmento di terra che si era congelata e quindi avevano dovuto interrompere il processo di caricamento, però subito dopo si è capito che di fatto si poteva risolvere questo problema, quindi liberare la valvola e ricominciare a ricaricare. Dopodiché, in questo secondo processo di carica, di riempimento, scusate, del serbatoio, diciamo che hanno iniziato a riempire il serbatoio superiore, quello che dovrebbe alloggiare l'ossigeno liquido. Poi, per una qualche ragione, il serbatoio sottostante, cioè quello che andrà a contenere il metano raffinato, non è stato né riempito né pressurizzato. Questo ha fatto sì che il peso di tutto l'idrogeno liquido, scusate, di tutto l'azoto liquido caricato sul serbatoio superiore, ha fatto sì che, essendo di fatto lo Starship così, uno stack di lattine. Vuote cave senza un'adeguata pressione a compensare l'aumento di peso nella parte superiore del razzo. Vedete bene l'immagine, vedete che c'è un primo momento in cui c'è questa prima ammaccatura dall'interno e poi dopo il cedimento strutturale. Quindi di fatto non è esplosa, ma è implosa su se stessa la Starship SN numero 3. È crollata sotto il peso del serbatoio superiore. Proprio per questo anche qui ci dobbiamo solamente ad affidare, affidare a quello che dice Elon Musk. Dice: sì, c'è stato probabilmente un problema non strutturale dell'oggetto, ma un problema di procedura, cioè di procedura durante il test, che ha fatto sì che, insomma, si siano create queste condizioni catastrofiche. Chiaramente, come scrive Marco nell'articolo che sto leggendo per raccontarmi questa cosa, cioè SpaceX, i razzi sono suoi, i soldi sono suoi, può svampare tutti i razzi che vuole, però Marco mi confermerà che, insomma, è già da un po' che ci dobbiamo affidare solamente a queste micro pillole di Elon Musk per capire quello che eventualmente è successo, ma di fatto di ciccia, di notizie tecniche vere e proprie su quello che sta succedendo o quello che in questo caso è andato storto, non è che abbiamo molte informazioni, giusto Marco?
Sì, corretto. Questo è un po' un rammarico che ho sempre io perché vabbè, ci sta il tweet fatto magari sul momento anche un po' per accompagnare diciamo, la delusione, no? Per un test andato male. Però poi giustamente SpaceX non è NASA, non è tenuta a render conto proprio a nessuno e questo significa che di fatto dei suoi problemi può anche non parlare completamente. Ci decide spesso di fare in questo
Ti stiamo sentendo a colpi, Marco.
meno male, pensavo che ero io che stavo crollando. Vabbè, comunque,
No, no, ho avuto
detto
un
un
calo di
calo di
zuccheri qui
performance.
del computer. Cioè, il calo di zuccheri. No, dicevo che hai ragione e che purtroppo fa parte della realtà di un'azienda privata che, in quanto tale, lavorando su un progetto che è tutto suo per scopi suoi, non deve render conto a nessuno. E Elon Musk sceglie sempre di giocarla un pochino tra il sarcastico e l'ironico, ma ci mancano quelle belle, interessanti notizie tecniche che forse da appassionati sarebbero quelle più belle da seguire da un certo punto di vista, però le immagini, insomma, queste belle esplosioni, implosioni, sono spettacolari. Peccato che si buttano, no, le secchiate di milioni di dollari, ma vabbè.
Dunque, la roadmap adesso prevede la costruzione di Starship SN4, che è già, insomma, ormai diciamo un po' la procedura di costruzione è tra virgolette rodata. Infatti ogni giorno comunque ci sono degli aggiornamenti dai ragazzi sul posto, quindi le varie Boca Chica Gal, Lab Padre, non il Santo Padre, e quindi probabilmente vedremo lo stesso iter che prevede appunto prima il test di pressurizzazione dei serbatoi e dopodiché uno static fire, come dicevo prima, e finalmente vedere staccare da terra questa benedetta versione dello Starship. E non c'entra niente, ma leggo in chat che c'è molta gente che dice di avere avvistato degli Starlink. C'entra relativamente, perché comunque stavamo parlando di SpaceX, lo dico qua, ne colgo l'occasione, cioè non aspettatevi che magari sulla pagina di Astronauticast vi segnaliamo tutti questi passaggi di Starlink, perché magari sulla pagina di Astronauticast vi segnaliamo se c'è qualche passaggio molto compatto di satelliti Starlink, però adesso di fatto ce ne sono 360, giusto, siamo arrivati in orbita e quindi ormai si sono distribuiti, e quindi bene o male, se vi mettete lì una sera a guardare le stelle, a un certo punto vedrete dei satelliti uno in fila a quell'altro, molto molto più diluiti rispetto, non so, ad esempio quello che si era visto per il 24 dicembre, per dire, però una fila di puntini palesemente sulla stessa orbita, e quelli comunque bene o male li vedete. Anzi, adesso che andiamo incontro all'estate, pandemia permettendo, è più probabile magari trovarsi fuori, guardare un cielo stellato e quindi rendersi conto che, insomma, sono comunque sempre presenti e visibili.
Sì, e se volete cercare di organizzarvi un po' prima e capire l'orario del passaggio, io vi consiglio, per gli Starlink in particolare, ma in generale comunque, però per loro è molto valida l'app per smartphone di Heavens Above, perché ha l'opzione timeline, e se voi con il ditino scorrete in avanti vedrete che a un certo punto arriva una serie di satelliti uno dietro l'altro attaccatissimi, e quelli lì sono gli Starlink, e vedete l'orario in cui potete uscire a vederli. Tra l'altro, Ricky, tornando un attimo alla Starship, vedo che ho segnato in agenda già il 26 aprile per un test di primo volo della SN4.
Sì, cioè come tempistiche ci sta assolutamente, perché comunque tra l'S1E1 e l'SN3 è più o meno passato un mesetto, metti che hanno ancora ottimizzato, magari ce la fanno entro fine mese, sicuramente. Uh-huh.
Devono essere veloci a costruire l'SN5. Vabbè, speriamo che vada tutto bene, dai, con l'SN4, però...
Sì, ricordo un po' quello di cui forse io avevo parlato in qualche puntata fa, che comunque, cioè, lo scopo è l'ottimizzazione, tra le altre cose, in maniera estrema di questa catena di montaggio per poter sfornare Starship su Starship e averne sempre disponibili pronte al lancio, insomma.
Bene, bene. Siamo quindi giunti alla fine delle nostre news per oggi, siamo al giro di boa, e con questo giro di boa ringraziamo tutti i nostri articolisti che si danno un grande affare anche in questo periodo a produrre articoli nuovi per tenerci aggiornati su quello che succede nel mondo dell'astronautica, e anche su quello che succedeva nel mondo dell'astronautica, perché ci stiamo avvicinando al momento del lancio 50 anni fa di Apollo 13, quindi siamo tornati a pubblicare quella serie di articoli con i nostri inviati in loco, articoli sia su astronautinews.it che, un po' scherzosi, li riproponiamo sui social in stile giornale di 50 anni fa. Tranne, vabbè, l'ultimo, che ho dimenticato di togliere i colori alle foto e me ne sono accorta dopo la pubblicazione, ma fa niente. Comunque, ecco, insomma, quindi ringraziamo loro per il lavorone che stanno facendo in questo periodo, doppio lavoro. Ringraziamo voi che continuate a seguirci il giovedì, e speriamo, insomma, di tenervi compagnia, di farvi passare un'oretta e mezza un po' in serenità. E se avete voglia di ritwittarci, di ricondividerci, ben volentieri, questa è la nostra più grande soddisfazione. E, altrimenti, insomma, vabbè, abbiamo detto l'altra volta che le richieste di soldi in questo momento le teniamo da parte perché ci sono cose più importanti, insomma, da fare con i soldi, anche solo metterseli via per il futuro, che è un attimino incerto in questo momento. Cos'altro abbiamo? Ah, dobbiamo ringraziare una donatrice, Raffaella T, che anche questo mese invece lei ha deciso di supportarci. E do forse dovrei aspettare magari un attimino per ricevere la tessera, ma stai tranquilla che registriamo tutte quante le donazioni e poi te la inviamo senza dubbio. Bene, bene. Passiamo allora, non avendo la rubrica di Nonno Apollo, non ci sono le storie di Nonno Apollo questa volta, quindi passiamo ai link della.
Aspetta, aspetta, aspetta. Gian Pietro, vuoi dire qualcosa?
No, mi sono preparato un link, ce l'ho, mi è
Sì, geniale.
arrivato fresco fresco,
No,
quindi.
solo per chi magari ci sente e non ci vede, Gian Pietro c'è. No, no, vabbè. No, ci fa compagnia e pronto ad intervenire. Vai, Vero, scusami se ti ho interrotto.
È vero, l'altra volta avevamo inserito Luigi al posto delle storie di Nonno Apollo, questa volta se c'era Gian Pietro magari, però si è preparato un link. Bene, allora attendiamo dopo. I link della settimana, dunque il mio link in realtà non sono riuscita ad utilizzarlo e quindi chiedo a voi un feedback perché mi sembra interessante. È un'applicazione sia per Android che per iOS, si chiama AR Adventure in Space. Ed è stata progettata dall'Agenzia Spaziale UK del Regno Unito insieme a un'azienda specializzata in realtà aumentata. E niente, si tratta della Stazione Spaziale Internazionale, spiegata però da Team Peak, visto che insomma c'è di mezzo l'Agenzia Spaziale del Regno Unito. E deve essere carino perché allora siamo su una Soyuz in attesa di arrivare verso la stazione spaziale. La prima cosa da fare è quella di girarsi intorno e cercare il portellone di docking della Stazione Spaziale Internazionale per agganciarci e poi da lì iniziare l'avventura. L'avventura che dovrebbe consistere nel vedere la stazione, i vari moduli della stazione all'esterno.
Tutti questi condizionali mi preoccupano.
No, è solo perché il mio telefono non è supportato. Io ho un Asus e non è supportato. Allora, come Android, ce ne sono una sessantina tipo di telefoni. Ci sono un sacco di Samsung, ci sono degli Huawei. Andate a vedere, dopo ve lo dico dove andare a vedere. Invece, come iOS, praticamente si parte Plus, com'è che si chiama? Non me ne intendo di iOS. Comunque, dal 6S in poi. Non so di che anno sia il 6S, però credo che insomma, la maggior parte di quelli che ci sono adesso siano supportati. Parlo del condizionale appunto perché io non lo so, ho solo visto il trailer. E in pratica si vedono i moduli della stazione con le varie iconcine per poterci cliccare su e capire di cosa si tratta, di che modulo si tratta esternamente e anche internamente. E dentro alla stazione si possono fare dei giochi, voi siete, scegliete un personaggio, siete un astronauta e ad esempio avete il challenge del cibo, in cui, non lo so, dovrete probabilmente cercare di acchiappare il cibo al volo per far capire, che la microgravità, la mancanza di peso. Ci sono altri vari giochi, si possono anche all'interno vedere, ci sono sempre le iconcine per vedere dentro ogni modulo che cosa sono i vari esperimenti che ci sono, come il viaggio, no, all'interno della stazione spaziale che avevo fatto io qualche anno fa. Quindi ecco, and per andare a vedere, per capire se il vostro telefono è supportato, andate nel link dell'App Store, parlo in particolare per gli Android. Nelle note, quando cliccate dove vi spiegano insomma che cos'è questa applicazione, in fondo c'è un link. Cliccate lì e lì avete tutta la fila di telefoni che sono supportati. Quelli che non sono supportati, praticamente il mio, ve la fa scaricare tutto quanto, però se io giro per casa vicino a una superficie piatta, come dicono loro, io non riesco a trovare il portello di docking della stazione spaziale. Quindi ve ne accorgete non subito, ma dopo che avete scelto il personaggio, il nome e tutto quanto, cercate di entrare e non trovate questo portello di docking. Per quelli che riescono, ecco, fateci sapere, dai, com'è, mi sembra carino. Dunque, il prossimo link è una playlist dei landings sul canale YouTube di SpaceX. Ce ne parli tu, Ricky?
Sì, hanno praticamente, stanno facendo un po' di pulizia di Pasqua nel sito, nel canale ufficiale di SpaceX su YouTube, e praticamente adesso c'è questa bellissima playlist che vedete se ci state seguendo in diretta, che si chiama Landings, dove ci sono tutti, di fatto tutti, non so, la maggior parte degli atterraggi dei vari booster o della doppia coppia di booster, se stiamo parlando di un Falcon Heavy. Quindi ad esempio qua vediamo il landing di CRS-8, oppure possiamo andare indietro, magari vedere una Rapsat, che è più bello perché era un Falcon Heavy e ce ne sono due, vedete? Però sono tutte, magari sono anche state risistemate, ristabilizzate, così sono sempre un piacere da vedere. Abbiamo però all'inizio, però abbiamo anche la fase divertente, perché all'inizio ci sono magari i landing che non sono andati mica tanto bene, ad esempio CRS-6, dove vi ricordate questo booster che veniva giù storto e ha cercato di recuperare all'ultimo, ma poi dopo non ce l'ha fatta sì, questo è interessante solo se ci state guardando, ecco, che crolla sulla droneship e poi vedete il botto, ecco, è stato no, comunque li avete tutti lì e li potete guardare, gustarveli e far partire la playlist e va avanti da sola, come ogni playlist che si rispetti, e ve li potete vedere tutti quanti.
Questa mi sa tanto di un lavoro che è uno dei classici lavori che sì, lo farò, sì, ho in mente di farlo chissà quando, e adesso hanno preso l'occasione lavorando da casa probabilmente.
Ad esempio questo video che sto facendo vedere, cioè abbiamo il drop, cioè il rilascio di un primo stadio da un aereo, io non l'avevo mai vista questa cosa, e c'è anche questo.
Bello, bello. Poi abbiamo l'ultimo link della settimana, che è quello di Gianpietro, la sorpresa di questa settimana. Ma quanto mi costi il dataset delle spese di NASA per l'esplorazione planetaria? Non ti sentiamo, Gianpietro.
Un attimo, abbiamo problemi con Gianpietro. Gianpietro, ci senti?
No, ero mutato, però aspetta, non l'ho messo io quel link.
Ah, non era il tuo questo?
No, il mio è un altro.
E dov'è?
Allora andiamo con
chat, perché non so come condividervelo.
Allora, il link segreto di Gianpietro. Vai, spiegacelo.
Qualcuno lo prenda dalla chat, perché è un'immagine
vado.
Che vorrei mostrare. Ok. E avevamo qualche puntata fa raccontato che SpaceX 20 aveva portato a bordo della stazione la piattaforma Bartolomeo, che è una piattaforma appunto che è stata installata qualche giorno fa dal braccio robotico all'esterno del modulo Columbus, una piattaforma esterna, quindi che permetterà di ospitare esperimenti all'esterno del modulo Columbus. Niente di nuovo per quanto riguarda Bartolomeo, di cui penso che sia stato già raccontato tutto. Mi è piaciuta questa immagine perché là in alto, sulla punta del modulo Columbus, che in realtà è orientato verso terra, quindi diciamo la stiamo guardando al contrario con la terra sopra, c'è l'antenna di Aris, quindi abbiamo parlato più volte di qual è il setup che viene utilizzato dagli astronauti. Quel baffettino che vi sta indicando Ricky in questo momento è l'antenna connessa all'apparato radio che sta dentro Columbus. In realtà in questo momento non è utilizzata, perché vi raccontavo già qualche puntata fa, la radio Aris nel modulo Columbus è fuori uso, ma proprio sempre dentro SpaceX 20 è arrivato il nuovo apparato, che andrà a essere installato in Columbus e connesso a questa antenna. Vi raccontavo anche che il cablaggio di questa antenna verrà sostituito in attività extraveicolare quando probabilmente attiveranno Bartolomeo, proprio perché condivide con Bartolomeo il cablaggio verso l'interno del modulo, e dovrà quindi essere cambiato. E niente, mi sembrava carina. Non è un'immagine, non si vede comunemente l'antenna Aris, era carino vederla. Tutto qua.
Grazie Gianpietro. Invece l'ultimo link, quello che dicevo prima, niente, è stato un refuso.
Un refuso di scaletta.
Sì. Bene, bene, bene. Allora, mamma mia, adesso è il momento della tristissima agenda che ho dato un occhio, ho riguardato prima di venire qui in puntata. Ricky, se vuoi dirci che cosa succede questa settimana.
Allora, la sto aprendo in questo momento. Un attimo solo, scusatemi. Allora, vedo che ridi, secondo me. Allora, il 12 aprile è la Jurij's Night, che come sapete è la commemorazione del primo volo orbitale di nuovo, quindi il volo di Gagarin, che è avvenuto il 12 aprile, e ogni anno si ricorda questa cosa con varie iniziative sparse per il mondo. Infatti, se voi andate sul sito jurijsnight.net/worldmap, vedete dove in giro per il mondo sono stati organizzati degli eventi. Chiaramente siamo un po' in un periodo che per l'organizzazione degli eventi non è il massimo, però potete vedere se c'è qualche cosa vicino a voi che potete andare a visitare. No, c'è, adesso magari do anche la parola a Gianpietro. Ovviamente abbiamo la fortuna di avere il mezzo di internet, quindi possiamo riuscire a festeggiare questa cosa magari anche con delle iniziative che possono essere fruite da remoto, giusto Gianpietro?
Sì, in particolare noi con il planetario di Lecco ormai è una tradizione, credo che non abbiamo mai mancato in nessuno degli anni dall'apertura nel 2004 del planetario, di celebrare l'evento del volo di Yuri Gagarin nell'ambito di questa manifestazione. Anche quest'anno abbiamo pensato di non lasciare a piedi i nostri clienti abituali, amici, insomma, che ci vengono a trovare al planetario, in realtà con un evento che faremo live su YouTube. Non lo trovate ancora nella lista ufficiale della Jurij's Night, non ho inserito l'evento, anzi adesso in post puntata magari ci organizziamo per i dettagli, ma penso domani di andarlo ad inserire, così troverete anche le coordinate. In ogni caso, abbiamo già pubblicato e annunciato l'evento sulla pagina Facebook del nostro gruppo astrofili Deep Space o Planetario di Lecco. Comunque sia, sarà una diretta live su YouTube domenica 12, quindi il giorno di Pasqua alle ore 21, e sarà un modo di ricordare il volo di Yuri Gagarin, con tutte, diciamo, le tappe più importanti dal punto di vista storico e poi della giornata vera e propria del volo di Yuri Gagarin. Quindi venite a trovarci.
E poi è vero, ti volevo chiedere una cosa, perché vedo che il flyby di Bepi Colombo è segnato il 13 aprile, che in realtà è domani? O sbaglio io? Stasera
No,
non ne
è
becco
giusto.
neanche un.
No, no, è giusto, è giusto. È domani. Aspetta che lo sposto subito. Non lo so, perché si vede che l'ho messo dentro mesi fa. Quando avevo. Ah, sì, l'avevo messo dentro quando avevo guardato inizialmente la timeline di Beppi Colombo dopo il lancio. Però pian pianino si setta.
Cioè, in realtà è fra poche ore, perché stiamo parlando fa vedere, scusa, guarda, vola alle 5:30 ora italiana. Beppi Colombo raggiungerà il punto di massimo avvicinamento con la Terra durante questo suo flyby, ed è stimato che arrivi ad una magnitudine di circa 8, quindi è debole, ma per chi magari, insomma, ha un binocolo o anche un piccolo telescopio, se sa dove puntare, è un oggetto che può essere visto. Tra l'altro, nello stesso campo visivo, cioè non lontani, ci sono Marte, Giove e Saturno, direi. Un attimo che vado a vedere che non vorrei dirvi una fesseria, ma ci avevo guardato l'altro giorno e già non mi ricordo più. Scusate che magari clicco. Sto guardando Evans Above, tra l'altro, che ha proprio un link dedicato. Sì, ci cioè sono Marte, Saturno e Giove in fila, e poco sotto passerà Beppi Colombo. Quindi magari se potete fare, se avete voglia, la zona del cielo è quella lì. Stiamo parlando di un'altezza di circa 10-15 gradi a seconda della vostra latitudine, quindi non è una roba in alto nel cielo, però magari qualcuno di voi abita in un posto lontano da luci e ha la finestra che ri si rivolge a sud-est. Se vi svegliate verso le 5 e mezza, o insomma guardate l'orario, cioè la finestra tipo dalle 5 e mezza alle 6 del mattino, Marte, Giove e Saturno sicuramente li riconoscerete. E se magari siete attrezzati, magari non siete alle prime armi con questo tipo di fotografia, potrete, secondo me, se fate una fotografia in posa lunga, riuscirete a vedere la traccina di Beppi Colombo mentre fa il flyby. Quindi, ripeto, una cosa che dico adesso perché è veramente imminente, quindi vale solo per quelli che ci stanno ascoltando in diretta. Se qualcuno è interessato, magari può essere un'idea. Quindi,
Poi Ricky, ho messo sempre sulla chat perché non so come fare. Il sito dell'ESA ha pubblicato anche una mappa con la magnitudine prevista di Beppi Colombo. In realtà, ecco, se si guarda un pochino più
provo a
nel dettaglio
pescarti.
l'Italia, guarda sulla chat, in realtà la magnitudine sarà un pochino inferiore, 9, 9.1, quindi...
Ah, ok, è tipo un heatmap, questa cosa qui. Ok, quindi lo vedete, di fatto, cioè, sarebbe molto più favorevole se l'osservatore nell'emisfero sud, perché di fatto è sulla verticale di Africa e Sud America, però è sufficientemente lontano dalla Terra per poter essere visto, insomma, sull'eclittica di fatto, quindi tra il Capricorno e il Sagittario come zona del cielo dove guardare. Quindi magari se qualcuno di voi riesce a fare qualche foto, magari se la condivide anche, ci farebbe molto molto piacere.
Ricky, su Heavens Above c'è la magnitudine di Saturno? Giusto per avere un'idea di confronto.
No, ma quant'è Saturno? Boh, uno, non so, forse meno. No, siamo giù di lì. Adesso non vorrei dire anche qua una fesseria, che se c'era Paolo mi bacchettava subito.
No, quindi vabbè, insomma, è molto molto meno
No,
luminoso.
cioè ad occhio nudo no di sicuro, però magari con buon binocolo e magari non tenuto in mano ma appoggiato, c'è caso che riusciate a scorgerlo. Però ripeto, non è una roba facilissima, però magari per chi insomma è un astrofilo, è abituato a ascoltare il cielo, è fattibile, diciamo, non è una roba che ci voglia poi dell'attrezzatura super sofisticata. La base è che ci vuole il cielo abbastanza buio per riuscire a vedere questo puntino.
Sì, no, ero mutato, però stavo esattamente dicendo quello. Certo, non è paragonabile alla magnitudine di Saturno, chiaramente. Quindi, insomma, credo sia intorno all'1, una cosa del genere. Quindi, beh, non semplicissimo da osservare.
Da questa mappa posso dirvi che sicuramente ESA utilizzerà l'antenna da 35 metri di Malargue per seguire il pass, che sicuramente non si fanno scappare questa occasione per trasmettere un po' di dati velocemente, considerato che poi si allontanerà di nuovo e si trova quasi sulla traiettoria. Devo andare a vedere se gli passa quasi sulla verticale, però è la più favorevole tra le tre stazioni Deep Space di ESA.
Bene, quindi qua ho anche la mappetta di Heavens Above, nel caso ci stiate seguendo. Si sono riuscito a metterlo in primo piano. Se riesco a zoomarlo, vedete che ci sono Marte, Giove e Saturno in fila, e qua sotto c'è più o meno la traccia di Beppi Colombo, questo alle 6 del mattino, quindi è poco più. È sotto Giove verso Sagittario, però insomma la zona è quella lì, siamo molto molto vicino. Se avete un attimo presente come la dimensione angolare di Saturno, insomma, scusate, del Sagittario, del Capricorno, già mettere la macchina fotografica nel campo visivo, quello almeno mi dà un buon punto di riferimento, perché comunque Giove lo vedete bene di sicuro. Quindi provateci.
Ci serve un lampedusano all'ascolto per fare una foto di successo.
Esatto, sarebbe lì l'ideale.
Sì, peraltro vedo che nella stessa pagina di ESA c'è anche un link al sito dell'INAF dove c'è un piccolo tool per calcolare la magnitudine e la visibilità da una locazione che si può inserire, insomma, coordinate latitudine e longitudine, viene calcalcolata, quindi c'è il link a
Sì,
fianco con l'immagine.
l'immagine che vi sto facendo vedere è come da un osservatore di Roma, quindi salendo al nord la situazione peggiora, scendendo al sud la situazione ovviamente migliora. Bene, altre cose in agenda, vedo che c'è il cambio di comando, non c'è già stato fatto? Così chiedo, eh. Ah no, perché non c'era nessuno, chi cambiava il comando, che erano in tre. Scusate, avete ragione, era una situazione atipica e quindi, quindi il comando passa direttamente a Cassidy, appena arrivato da parte di Skip Rochka. E invece giovedì 16 c'è la prossima puntata di Astronauticast.
Esatto, il cambio di comando c'è perché il venerdì subito dopo, quindi il 17, ci sarà il rientro della Soyuz MS-15, quindi della crew che era a bordo, insomma, che sarà a bordo fino alla settimana prossima.
Dalla chat ci dicono di ricordare un compleanno.
Compleanno di CryoSat di ieri.
Cryosat.
Qua ci voleva Giuseppe
Giù.
però.
Diciamo che il consiglio arriva non proprio disinteressato, però va
Buon
bene. Accettiamo, accettiamo. Buon compleanno a Cryosat. Il
compleanno.
satellite con le sisse. Ah no, non lo dovevo dire.
Bene, vogliamo aggiungere qualcos'altro? Abbiamo qualche commento da fare? Quanto è passato? Un'oretta.
C'è Luca
Va
Zarpellon
bene.
che mi chiede se ho visto la cattura al volo di Rocket Lab dello stadio. No, in realtà non l'ho visto, andrò a cercare sicuramente il video. So che ci stavano lavorando e non ho ancora visto le immagini.
Ne hanno rilasciati due o tre, Ricky. Vedrai che se li cerchi trovi un bel po' di cosine interessanti.
Ah, poi a proposito di domande, allora andiamo a vedere le domande dalla chat. Dai, facciamo la sezione AMA, astronauti AMA, Ask me
Sì, vedo
anything.
che c'è Simone Caute che faceva una domanda a
Bravo.
me e mi chiedeva un buon sito per radioamatori da dove iniziare. Ecco, facci capire che cosa intendi, cioè qual è la tua ambizione.
Cioè, come
Iniziare
iniziare
da zero?
radioamatore o iniziare
Esatto.
come ascolto satellitare o vediamo se sei
Oh, sono
ancora
tutti e quattro
live.
patentati, tra l'altro, qua stasera, ragazzi.
Se vuoi iniziare come radioamatore, cioè il mio consiglio è proprio quello di andare in una sezione ARI e farti proprio il corso da radioamatore o almeno andare a conoscere un po' di persone, insomma, cominciare a bazzicare nelle sezioni perché è il modo migliore per entrare in quel mondo.
Diciamo che Veronica è la più fresca delle patentate del gruppo e già che siamo in argomento, ieri gli è proprio arrivata a casa la sua prima radio HF e quindi pian piano
E quindi
comincerà
sto
la sua
mettendo
avventura.
sotto amici e conoscenti. Ma questa non funziona! Ma perché?
Ma sei riuscita ad accenderla?
Attaccare? Sì, sono riuscita ad accenderla. Le VHF funzionano ed è già qualcosa. Le HF è un po' più complicato.
Eccoci, dice
Ok,
che non sa
Simone.
nemmeno
E
come iniziare.
allora direi che il consiglio
insomma,
di
sì.
Veronica.
Sì.
Cerca la sezione ARI che hai più vicino, insomma, della tua zona. Cioè, vai là. Adesso no, non posso dirti
Non
vai
andare
là.
adesso, però,
Magari non andare adesso,
ecco.
esatto. Appena si apre tutta la situazione, oppure non so, prova a contattarli. O anzi, prova magari anche a cercare qualche chat, perché tra Telegram e WhatsApp in questo periodo stanno spopolando le chat, i gruppi di radioamatori. Bene, allora direi che ci sono altre domande, vediamo se ci siamo perse. No, non mi sembra. Dai, allora direi che vi lasciamo andare a riposare o a continuare i vostri mestieri se ci state ascoltando senza vederci live e ci sentiamo giovedì prossimo. Dunque, iniziamo i saluti, allora partendo sempre da Marco.
Una buona serata a tutti i nostri amici ascoltatori dal regista di emergenza che come al solito si impasticcia, Marco Zambianchi da Darmstadt.
Passiamo poi invece a Modena.
Un saluto a tutti da Riccardo Rossi da Modena. Grazie Luca, che sto guardando proprio in questo momento il video del recupero al volo con l'elicottero e la fune del booster paracadutato. Ci sentiamo la prossima settimana. Grazie ancora per la compagnia e speriamo che vi abbiano anche noi abbiamo fatto compagnia a voi.
E poi salutiamo Gian Pietro,
Una buona serata, buona settimana a tutti da Gian Pietro.
che vi dà appuntamento comunque domenica sui canali YouTube. Vedremo quale, faremo pubblicità comunque su Twitter e su Facebook. Vi saluta anche Veronica da Verona e vi dà appuntamento appunto a giovedì prossimo, non mancate. Ciao!